Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Tra poco vi presento il nostro prestigioso ospite di oggi, ma prima fatemi dare, onore a un ascoltatore che ha scritto ad armadillo@radiopopolare.it. Cara Cecilia Di Lieto, sono Martino, un ragazzo di 14 anni che qualche volta ascolta in diretta sul cellulare e considera l'armadillo quando esce da scuola alle 13. Quando nella puntata di lunedì 31 marzo ho sentito che sarebbe uscito nelle sale il film L'ultimo spettacolo, storia di una liberazione, ho subito avvisato mio zio Francesco, a cui piace andare al cinema. Così lunedì sera siamo andati a mangiare insieme e poi a vedere in un cinema della città di Bergamo il film. A tutti e due è piaciuto e secondo me le scene più brutte sono state principalmente due. Una in cui delle attiviste venivano cacciate da un circo di Torino e anche insultate solo perché stavano mostrando in pubblico uno striscione con una scritta che denunciava la presenza di animali nei circhi e del loro maltrattamento. E un'altra, ancora più brutta, in cui un orso faceva delle acrobazie, anche stando in piedi con le zampe anteriori, con una museruola attaccata al muso. Mi sembra che di questo animale si abbia un po' paura e che venga considerato come pericoloso perché giustamente anche lui ha paura di noi e quando è in libertà e vede una persona avvicinarsi cerca di proteggere se stesso e i suoi familiari, come quando un orso è stato ucciso in Trentino per essersi difesa ed aver attaccato un turista francese. Vederlo in quelle condizioni nel circo potrebbe far credere che gli animali si possono usare per far spettacolo e non è per niente giusto. Anche se gli animali non vengono trattati così male in un circo, per loro non è una bella vita. La trasmissione mi piace, durante le vacanze di Pasqua cercherò di ascoltarla per intero e più frequentemente, visto che ne avrò l'opportunità. E allora io ringrazio moltissimo Martino per questa sua mail, per aver voluto insomma condividere questa sua esperienza e anche per ricordarci che insomma cercatelo, è in circolazione in varie sale con vari orari, se andate sul sito di Mescalito o della Lava trovate le varie date. Il film è appunto L'ultimo spettacolo ed è la storia di una liberazione a proposito di un circo in Sardegna, di tutto l'iter complesso che fa parte anche di una campagna per arrivare finalmente all'attuazione di quello che dovrebbe essere insomma anche un po' ormai scontato nel 2025, cioè il circo sì, ma senza gli animali. Ed eccomi invece a dare il benvenuto al nostro ospite che ringrazio moltissimo per essere di nuovo con noi. Sto parlando del professor Giorgio Vallortigara, che è autore di un libro, A spasso con il cane e Luna, edito da Adelphi. Buongiorno professore.
Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori.
Senta, allora, lei è docente di neuroscienze e cognizione animale all'Università di Trento e poi ogni tanto ci delizia con alcuni libri che, come nel caso di A spasso con il cane e Luna, oltre ad aprirci uno sguardo scientifico su alcune questioni, insomma, è anche un esercizio letterario molto piacevole, se mi permette.
Grazie, molto gentile. Sì, è la cosa a cui tenevo di più con questo libro, cioè di raccontare le storie, di fare per davvero il raccontatore e di smettere per un pochino o aggiungere qualche cosa all'abito tradizionale dello scienziato. Devo dire, insomma, c'è una lunga tradizione in questo, no? Da Favre a Lorenz, di buone penne ce ne sono state molte nella scienza. Vediamo se la mia è sufficientemente decente.
Sì, diciamo, posso dire sicuramente di sì. Allora, intanto, A spasso con il cane Luna, ci deve subito dire chi è il cane Luna. Su.
Il cane Luna era un cane husky che possedevano i miei genitori, anzi mia madre, perché era lei di fatto riconosciuta come il capobranco per questo animale, e io la uso come pretesto, come metafora, perché in uno dei capitoli racconto delle semplici osservazioni etologiche che si possono condurre, che un ragazzo appassionato può condurre portando a spasso il proprio cane, magari andando al parco e divertendosi a fare qualche semplice esperimento.
E scoprendo anche che osservando la coda di un cane festante si può scoprire che forse magari è mancino, diciamo così.
Sì, esatto, lo uso proprio per parlare di questo argomento, che è un argomento classico, molto importante nelle neuroscienze, e cioè il fatto che la parte destra e sinistra del nostro cervello e di quello di praticamente tutti gli animali che conosciamo con simmetria bilaterale fanno cose un po' diverse. E quindi io propongo a questo ipotetico ragazzino, cui mi rivolgo nel racconto, di uscire, andare al parco portandosi dietro una piccola sostanza odorosa, nel mio caso era un batuffolo di cotone che avevo strofinato su un canarino,
sì.
E poi di farlo annusare al cane, che ovviamente è molto incuriosito dall'odore nuovo. Ma una cosa che potete notare è che se la sorgente di odore è abbastanza focalizzata, limitata, puntiforme, come un batuffolo di cotone, per esempio, l'animale muoverà il capo alternando l'uso di una narice e dell'altra, quindi narice destra, narice sinistra e avanti così. E ci si può divertire a vedere, per esempio misurando con un cronometro, se la durata dell'ispezione è la medesima per le due narici. E si scopre che in genere non è così, perché gli odori nuovi, soprattutto se hanno una coloritura emotiva intensa, tendono ad essere elaborati principalmente usando la narice destra, e poi quando diventano familiari il controllo passa soprattutto alla narice sinistra. E in animali come i vertebrati, come noi o i cani, il senso dell'olfatto è l'unico che non è incrociato, e quindi la narice destra invia l'informazione prevalentemente all'emisfero sullo stesso lato, cioè all'emisfero destro. La stessa cosa alla sinistra, all'emisfero sinistro. E quindi vuol dire che è l'emisfero cerebrale destro che si occupa, come dire, della novità o degli stimoli emotivamente intensi.
Senta, c'è un capitolo, insomma, lei insomma, negli anni ha fatto tantissime ricerche, insomma, io sono sempre molto affezionata alla sua ricerca su i pulcini e la loro capacità di contare, ma a questo proposito lei titola uno dei suoi saggi, dei suoi capitoletti, diciamo così, li chiamo capitoletti perché sono brevi, così non spaventiamo, sono molto densi e ficcanti, quello su le galline che fanno più uova sono più intelligenti. Questo è il punto di domanda che lei pone, dove nel raccontarci, insomma, nel dipanarsi di questo interrogativo, noi scopriamo, ahimè, che possiamo dire che la gallina originaria, che è anche, com'è, la gallina rossa, aspetti, com'è?
Il pollo rosso di giungla.
Ecco, il pollo rosso di giungla.
L'antenato da cui sono derivate le galline domestiche, questa è una specie domestica.
Certo, e che appunto faceva tipo 4-5 uova all'anno come tipo di sistema, mentre noi abbiamo ormai attraverso gli incroci, le manipolazioni e via di seguito, abbiamo galline che per l'industria in cui sono inserite arrivano a produrre 300 uova all'anno, che è qualcosa di, no, un po' di mostruoso.
Certo, è un tema generale, no? Perché una volta, adesso credo che il termine non sia più usato perché è infelice, ma in zootecnia si parla di animali da reddito,
certo.
Che possono essere le vacche, le galline, cioè quegli animali che in qualche misura sono inseriti nei processi produttivi perché sono di interesse diretto e immediato per l'uomo. E nel corso degli anni, ma da quando esistono gli esseri umani, cioè non da quando esistono gli esseri umani, da quando è stata la rivoluzione del Neolitico e che abbiamo sviluppato l'agricoltura, l'allevamento, abbiamo messo in opera procedure di selezione artificiale, cioè facciamo in maniera da selezionare certe caratteristiche che riteniamo a torto o a ragione pregevoli, quindi che so, cerchiamo di ottenere mucche che facciano più latte, galline che ottengano, che producano più uova e così via. Ora, qui c'è un problema interessante sotto che riguarda che tipo di effetto questo possa avere su altri aspetti della morfologia, è ovvio, ma anche sul comportamento e sui processi mentali. No, perché per esempio nel caso delle galline che vengono prodotte per essere per produrre carne, quelle che finiscono nei supermercati, sì, nella versione petto o coscia, lì si favorisce l'accrescimento molto rapido. Ed è noto che le specie selezionate che girano adesso, i cosiddetti broiler, sì, sono spesso in condizioni molto disagevoli dal punto di vista fisico, perché crescono così rapidamente che le zampe non le reggono e quindi infatti sono animali che vengono sacrificati quando sono ancora piuttosto giovani. Ma a parte queste conseguenze morfologiche, diciamo ovvie, che ne è della loro vita mentale, del loro comportamento? Qui la cosa interessante è che non sempre ciò che sembra ovvio è quello che poi si va a riscontrare, perché un'idea che ci si era fatta era quella di dire, beh, se io spingo, come dire, il consumo energetico nella produzione di questo animale per fare molte uova, questo avverrà a spese di altre capacità, perché il cervello è metabolicamente molto costoso. Invece si è visto che queste razze selezionate per produrre molte uova non sono deficitarie dal punto di vista cognitivo, perlomeno nei test di laboratorio si dimostrano addirittura più capaci. E questo non è detto che sia una regola generale, intendiamoci, riflette solamente un aspetto interessante dei meccanismi attraverso i quali noi manipoliamo l'assetto genetico di un animale, cioè quando vai a agire o indirettamente con la selezione artificiale oppure più direttamente, adesso abbiamo tecniche di editing genetico e così via, i geni non servono soltanto per una sola cosa, ma hanno tutta una serie di conseguenze a cascata, a volte anche imprevedibili, e quindi non possiamo dire in anticipo che cosa avverrà modificando come dire, l'assetto complessivo di un organismo. Potrebbe accadere, come è accaduto in generale nella domesticazione, per esempio, che il cervello si rimpicciolisca, sì, ma potrebbe accadere anche in alcuni casi che invece no, certe capacità rimangono inalterate o addirittura sono più sviluppate, non necessariamente quelle su cui siamo andati ad agire, perché certo non era nell'interesse dei produttori di queste galline di fare galline più intelligenti, certo, no? Interessava solo di fare galline che facevano più uova.
Vi ricordo che stiamo parlando col professor Giorgio Vallortigara, docente di neuroscienze e cognizione animale all'Università di Trento, ed è in questo caso nostro ospite, oddio, sempre gradito in ogni momento, ma in questo caso stiamo parlando del suo ultimo libro, Spasso con il cane Luna, edito da Adelphi. Senta, a proposito, possiamo dire anche ai nostri ascoltatori milanesi che lei martedì prossimo, il 15 aprile, sarà proprio qui a Milano alle 18.30 alla centrale dell'acqua con un evento gratuito dal titolo Pensiero animale e neuroscienze. Così abbiamo ricordato anche questo appuntamento. Invece, professore, tornando al suo libro, che insomma io potrei parlare per ore, lei è uno scienziato e come tale in realtà ci pone un sacco di dubbi, non ci dà solo delle risposte, perché forse la scienza è veramente questo continuo interrogarsi?
Assolutamente sì, e anzi devo dire che più passano gli anni più mi sento incerto, sì, nel fornire risposte, come dire, con con sicurezza o con sicumera, eccetera, divento sempre più dubbioso su tutto, però nello stesso tempo insomma ci sono tante cose interessanti da raccontare e poi ciascuno ne fa l'uso che crede.
Senta, vorrei prima di andare poi uno dei temi fondamentali anche delle sue domande, dei suoi dubbi, mettiamola così, vorrei andare ancora a un paio di storie veramente affascinanti, tipo quella del blob, che è veramente incredibile.
Quella è una storia veramente affascinante, non è probabilmente l'unica, ma è tra le più note. Questo blob, ormai lo si chiama così in analogia con la famosa creatura del film con Steve McQueen e poi l'uso che ne ha fatto Enrico Ghezzi e Marco Giusti nel nostro paese, è una specie di muffa mucillaginosa che quasi tutti abbiamo visto andando in giro nei boschi, di solito una forma giallastra, sta sui tronchi degli alberi, è una muffa. Tecnicamente non è né un animale, né un vegetale, né un fungo, viene messo in una categoria che in biologia raccoglie un po' tutte quelle cose che non sappiamo bene cosa sono e che si chiamano protisti. Quindi questo è un organismo unicellulare, fatto di una sola cellula, e che però si estende con delle specie di propaggini mucillaginose. Può diventare anche molto grande, può estendersi per vari metri, e si è visto che è capace di risolvere problemi non banali. Per esempio, per raggiungere differenti fonti di cibo, in laboratorio lo si nutre con i fiocchi d'avena, per esempio, che gli piacciono tanto.
Allora, quando l'ho letto, le confesso che ho avuto un sobbalzo.
Sì. Si mettono dei fiocchi d'avena attorno a lui, disposti, guarda caso, come le stazioni della metropolitana di Tokyo, e lui comincia a estendere le sue propaggini, all'inizio va un po' a caso, e poi pian piano, come dire, pota i rami inutili, e alla fine ci si trova con una rete di connessioni, secondo la via più breve per raggiungere i vari punti, che praticamente gareggia in complessità con quella sviluppata dalle ferrovie giapponesi per la metropolitana di Tokyo. Oppure è capace di aggirare gli ostacoli, è capace di una specie di forma esteriorizzata di intelligenza, nel senso che quando si muove lascia del muco sul terreno, quindi non ripercorre cercando qualche cosa, una strada già percorsa, oppure se perfidamente il muco glielo mettiamo lo possiamo confondere. È interessante in generale occuparsi di questi organismi perché fanno parte, insomma, questo tipo di ricerche di una così impresa che si sta sviluppando in questi ultimi anni e che si chiama minimal cognition o anche cognizione basale, e cioè cercare di rispondere alla domanda: quali sono le condizioni minime nelle quali noi possiamo osservare attività cognitive, attività mentali in una creatura? Per esempio, una creatura fatta di una sola cellula, come è questo blob.
Sì. Senta, professore, vabbè, insomma, io mi piacerebbe tanto parlare della cimice, di capri, dei pappagalli, insomma, questo sto buttando lì agli ascoltatori e alle ascoltatrici perché capiscano che è pieno di storie assolutamente affascinanti e interessanti, però vorrei andare in questo momento a queste parti anche più problematiche, più complicate, e sono in realtà, appunto, lei è un uno studioso di neuroscienze, il cervello rimane il grande inquisito della faccenda, e in qualche momento in un capitolo che lei chiama, aspetti, perché è una citazione, "La verità, vi prego, sul cervello", insomma, ci pone una serie di questioni enormi.
Sì, questa cosa qua la diciamo tra di noi, no? Siamo in pochi, nessuno ci ascolta, perché io racconto sempre scherzando, ma non tanto, che voi lo sapete, abbiamo bisogno di quattrini per i finanziamenti, per la ricerca, quello che facciamo è molto impegnativo dal punto di vista finanziario, quindi è naturale che quando si parla con i giornalisti, con gli amministratori, con i politici, si tende soprattutto a sottolineare i grandi successi della neuroscienza e il suo progredire e così via. Però quando siamo da soli tra di noi davanti a un caffè la sera o nella caffetteria delle università e ci diciamo la verità, sì, dobbiamo riconoscere che di come funziona per davvero il cervello abbiamo capito ancora poco. Piuttosto poco. Io racconto questo aneddoto di questo collega molto eminente che sta a Rogers una sera durante una riunione alla Royal Society, scherzando, ma neanche tanto, mi fa: ma senti Giorgio, prova a fare un'inchiesta e chiedere ai colleghi, tutti i neuroscienziati che conosci, che cos'è esattamente, come viene rappresentato un fatto nel cervello. Un fatto sono, che so, le 10 rose rosse che ho regalato a mia moglie questa sera, oppure la distanza che ho percorso per arrivare dalla mia stanza qui al pub, no? Queste cose qui, i fatti, gli episodi reali della vita delle persone. E la verità vera è che noi non sappiamo ancora rispondere a questa domanda, che non significa che non saremo mai capaci di farlo, è solo per sottolineare che la nostra disciplina è in uno stadio ancora terribilmente primitivo nello sviluppo delle conoscenze.
Senta, professor Vallortigara, ci avviamo alla conclusione di questa nostra chiacchierata. A parte un ascoltatore, Marco, dice: ecco, io quest'uomo potrei ascoltarlo per giorni, quindi insomma si tenga pronto, prima o poi la leghiamo da qualche parte. Senta, però c'è un altro tema che a noi armadilli è particolarmente caro, ed è quello, insomma, sono poi cinque storie sotto il grande capitolo sapienti, forse coscienti, e dove c'è senzienti, sono intelligenti. Ecco, noi armadilli che insomma ci occupiamo di questa nostra interazione con gli altri animali, insomma, cercando di scendere dal piedistallo in cui ci siamo auto eletti, no? Come esseri superiori, ecco, è un interrogativo per noi armadilli molto tosto. Mi sente che termini scientifici uso.
Sì, assolutamente, ed è forse l'argomento che mi sta più a cuore in questo momento, insomma, è quello di cui mi sto occupando maggiormente. Una cosa e un tema del libro è certamente questo, e cioè della distinzione che dobbiamo fare, secondo me, tra intelligenza e senzienza, capacità, sì, di sentire qualche cosa, di essere coscienti, insomma, perché spesso c'è un equivoco su questo, cioè c'è l'idea che siccome abbiamo dimostrato che un certo animale sa fare cose complicate, che so, sa fare i calcoli aritmetici come fanno i miei pulcini, questo di per sé prova che senta qualche cosa. Purtroppo non è così, perché abbiamo molte documentazioni del fatto che nella nostra specie questo tipo di abilità possono essere documentate in assenza di coscienza e di consapevolezza. E però sottolineo sempre che alla fin fine questa è una cosa che conosciamo bene, conosciamo tutti, e cioè il fatto che sentire, provare qualche cosa ha a che fare con una tematica, con una problematica che è distinta da quella dell'intelligenza e dei processi cognitivi sofisticati. Tant'è vero che nell'interazione che noi abbiamo con specifici che per qualche ragione si sono trovati, dico, i membri della nostra specie, ad avere un grave danno cognitivo, sì, e che posseggono capacità intellettuali che magari sono, come dire, neanche comparabili a quelle dei pesci zebra del mio laboratorio, non di meno noi li trattiamo e li consideriamo come persone. Perché li trattiamo come persone? Perché pensiamo che anche se sono magari devastati sul piano cognitivo, sentono qualche cosa, per esempio che possano provare dolore.
Certo.
Questa è la domanda cruciale e riguarda ovviamente i membri della nostra specie, ma riguarda le altre creature, riguarda gli altri animali. Chi se ne importa se sono intelligenti? Il punto è, sentono qualcosa, possono provare dolore? Questo è il punto.
Questa è la grande domanda. Io ringrazio enormemente Giorgio Vallortigara, professore docente di neuroscienza e cognizione animale all'Università di Trento, per questo libretto, perché è piccolino, sapete, piccola biblioteca Adelphi, quei libretti meravigliosi, dove ha edito A spasso con il cane e lupo, Luna, lupo, vabbè, questo a proposito di Bassotti, insomma, ma questa è una cosa che ci diciamo tra noi, professore, diciamo che A spasso con il cane e Luna è un libro altamente raccomandato da Considera l'armadillo, peraltro, ecco, mi piace salutarla con il suo epilogo che si chiama Omissioni e procrastinazioni di un neuroetologo inquieto, perché questo mi pare la sua inquietudine mi sembra un bene prezioso e io la ringrazio, ricordando che se avete voglia di approfondire e di conoscere personalmente il professor Vallortigara, avete questa occasione alla Centrale dell'Acqua di Milano martedì 15 dalle 18.30 alle 20, un evento gratuito che altamente consigliamo. Grazie mille professore.
Grazie a lei, buona giornata.
Grazie.
Ascoltatori.
Scappo scappo, saluto tutte e do appuntamento a domani. È davvero un libro molto molto interessante, pieno di cose anche stranissime che è interessante conoscere. Un saluto da Cecilia Di Lieto. Ciao ciao.